Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Cioè, così in ordine alfabetico, ma si potrebbe dire anche con Valerio Corzani e Sergio Albertoni.
Sì, certo,
capirai.
Non fa una grinza.
Non fa una grinza, infatti.
Però poteva anche evitarlo.
Ben trovato Sergio.
Valerio, benvenuti a Babilonia. Siamo sulla nostra arca radiofonica.
Sì, effettivamente è una specie di avventura anche in un mare periglioso, perché abbiamo deciso, quando ci siamo incamminati nel percorso di questo programma, che oramai tanti anni fa, di attraversare scenari musicali più disparati. In effetti, forse qualche ascoltatore anche può rimanere un po' spaesato all'inizio, perché veramente ballonzoliamo di qua e di là.
Beh, ormai chi ci segue da tempo
lo sa, è preparato.
Ha imparato a sopportarci.
Dovrebbe essere anche quello il bello, e il bello è sicuramente anche il fatto che non siamo mai soli.
Questa è una grande fortuna anche per il nostro pubblico, e anche oggi, pensa, abbiamo un'introduzione musicale al nostro ospite.
Sentiamo.
Marco, grosse scarpe, poca carne. Marco, cuore in allarme, con sua madre una sorella, poca vita, sempre quella, se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia. Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo è un biliardo.
Beh, ringraziamo Lucio Dalla che ha voluto così regalarci questa introduzione.
Beh, a questo punto al nostro ospite chiediamo se sente più il cuore in allarme o lupo di periferia.
Sì, già io gli guardavo le scarpe, non sono poi così grosse. Lui è Marco Colonna, buongiorno.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
Grazie di essere qui con noi.
Grazie per avermi voluto con voi.
Beh, il cuore in allarme comunque è una bella, no?
Sì, no, una bella immagine. La descrizione di come mi sento il 99% dei giorni.
Vedi. Beh, anche oggi hai voluto invitare un bassista.
Beh, a suo modo.
In qualche modo.
In qualche modo, diciamo che frequenta.
Clarinettista basso, no, era un po' per blandire Valerio, che lui coi bassisti.
Sì, vado in quisquiglia, ma il clarinetto basso forse a entrambi piace tantissimo, come proprio timbro. E tu invece com'è che l'hai intercettato, come l'hai scelto anzi?
Ah, beh, sì, ultimamente è proprio la mia scelta principale, nel senso che nel tempo ho suonato qualsiasi tubo.
Cioè parti dal sassofono.
Parto dal clarinetto, quando ero molto piccolo, insomma intorno ai 6-7 anni di età ho cominciato il percorso col clarinetto. Però poi è subentrato il sassofono, ovviamente, perché erano i fantastici anni 90 e andare in giro con i gruppi che facevano post-rock col clarinetto non funzionava molto bene.
Quindi contralto.
No, il sassofono, il primo fu il tenore. Poi, siccome sono affascinato dalle tonalità gravi, sono stato baritonista. Poi ho suonato dal sopranino al basso. Sassofoni e clarinetti, ho avuto un lungo periodo anche col clarinetto contrabbasso in cui suonavo solo musica contemporanea, per cui.
E quanto è grande il clarinetto contrabbasso?
Il clarinetto contrabbasso è il papà di tutti.
Tipo, ma proprio tipo in metri?
In metri credo che il tubo sia lungo 2,50
m. Capperi. Fantastico. E dove lo tenevi?
No, per fortuna avevo un modello in metallo che ha questa forma che insomma viene chiamata paperclip, per cui è una sorta di termosifone, una caldaia.
Si attorciglia.
Se no ci vuole un camion per portarlo. Sì.
Beh, io ho in mente sempre una foto di Anthony Braxton.
Quello lì.
Lì appunto riempiva questa stanza.
Cioè, in Svizzera c'è Lucien Dubuis che lo suona spesso e volentieri.
E quindi poi dicevi, alla fine poi, almeno in quest'ultimo periodo, invece è col clarinetto basso.
Sì, il clarinetto basso è lo strumento con cui ho in qualche modo frequentato tutti gli ambiti musicali che mi interessavano, per cui sono un po', insomma, mi sento anche molto a mio agio col concerto di Babilonia, in effetti, perché io ho cominciato come musicista professionalmente, come musicista per musica per teatro, poi ho frequentato la musica folk per molto tempo, perché ho suonato con questa band che si chiama Acquaraggia Drum per 15
come
anni,
no?
Ho frequentato Harris Parney e ho fatto il mio percorso con la musica contemporanea, per cui sono dedicatario di molte opere per clarinetto basso solo, fra cui alcune sono state eseguite in prima da Harry, quindi insomma, ci siamo conosciuti con questo gioco, insomma. ed è il mio laboratorio, fondamentalmente è il mio luogo preferito in musica. Insomma, è uno strumento dalla grande estensione, però dal timbro violoncellistico, per cui è molto cantabile, quindi ha questa presenza lirica che per me ha a questo punto la mia esistenza insindacabile. Però è anche possibilmente un flauto, una percussione, uno strumento che va bene con tutto.
Futuro? Antico?
Mozart proiettato così nel futuro, ma noi vogliamo scandagliare le possibilità di un cortocircuito, non quello appunto tra passato e futuro, quindi
in questo
futuro
spazio,
antico,
sì.
Ma anche antico futuro, perché no? Ad esempio quello della musica di Johann Sebastian Bach, che non ci stancheremo mai di ascoltare in tutte le forme, soprattutto se poi l'intervento moderno è di questa fattura. Dal disco del 2014 pubblicato da ECM dal titolo Invenzio, ascoltiamo appunto un'invenzione a due voci, la numero 4 in re minore per la precisione, che porta il numero 775 nell'elenco delle opere di Bach, qui però innervato dalle elemento improvvisativo che piace tanto anche al nostro ospite, quindi
viene portato nell'oggi da questa attitudine.
Sì, e soprattutto poi timbricamente viene così rivoluzionato dalla presenza di Jean-Louis Matinier alla fisarmonica e di Marco Ambrosini alla nickelarpa, uno strumento
però,
che tu conosci.
Bellissimo,
un
sì.
Un pochino. Strumento ad arco della tradizione svedese che appartiene così alla famiglia della ghironda e della viella. Molto antico, ma è stato rivalutato così di recente, tra gli altri proprio da Marco Ambrosini, che ne è un grande specialista. Sentiamo.
Thank you.
Invenzione a due voci numero 4 in re minore di Johann Sebastian Bach nella versione 2.0, diciamo così, di Marco Ambrosini alla Nickel Arpa e Jean-Louis Matignier alla fisarmonica.
Sembrava anche quasi un pezzo minimalista, perché c'era questa iteratività melodica anche perpetuata in maniera molto divertente. Beh, caro Marco, nelle tue perlustrazioni con gli Acquaragia Drom ti sarà capitato che qualche fisarmonica ti sia poi rotolata addosso, come suggeriva questa nostra sigletta. In realtà è l'introduzione a una rubrica che noi chiamiamo Salto nel buio e che dovrebbe mettere, diciamo, alla prova il nostro ospite, ma
non è un
piacevolmente,
blindfold test,
piacevolmente,
diciamo,
subito, esatto. Sì. L'unica cosa che rimane del blindfold test è appunto che non la introduciamo l'ascolto, vogliamo che proprio ti arrivi puro e tu alla fine ci dici che effetto ti ha fatto.
Bene.
Allora, Marco.
In qualche modo mi rimanda a molti ascolti, soprattutto in fase di formazione, diciamo, adolescenziale, in cui per certi versi il jazz per me era questo. Mi fa pensare poi alla mia attualità, nel senso che poi in questa grande strada che la musica ha preso, insomma, intorno agli anni 70, in qualche modo io ho incontrato chi quella musica l'ha creata in quel periodo, no? Per cui penso al gruppo con cui in questo momento sto girando di più per l'Europa, che è Eternal Love di Roberto Ottaviano, in cui questi riferimenti sono comuni a tutti noi, anche se veniamo da posti diversi e generazioni differenti. Da un certo punto di vista la cosa più interessante è che non mette un freno idiomatico, no? Cioè cosa è dentro, cosa è fuori, ma questo grande affresco che il suono può essere in qualche modo.
Beh, intanto hai intercettato il periodo, perché siamo nel 74 e siamo con Benny Maupin, che ho scelto proprio perché è anche un grande clarinettista basso, ovviamente.
Assolutamente.
E questo è un suo disco solista, The Jewel in the Lotus, che tra l'altro è la traduzione in inglese del mantra buddista Om Mani Padme Hum.
Che tu ogni mattina declini.
Purtroppo non ogni mattina, ma sarebbe molto utile, perché effettivamente ti acquieta, ti mette in pace col mondo. E tra l'altro, diciamo, se sentivamo degli svolazzi di pianoforte era Herbie Hancock, quindi così, diciamo, va bene anche
uno
quello
che passava di lì, sì, diciamo. Però ora vogliamo sentire la musica di Marco Colonna.
Sì, esatto, ora è giunto il tuo momento, introdotto da Benny Maupin. Tocca a te. Qual è il primo regalo sonoro?
Allora, il primo viene da l'ultima produzione discografica, una suite per pianoforte e clarinetto basso. Uh-huh. Ed è una cosa un po' strana, effettivamente, perché proprio il nome della Babilonia mi porto dentro. Questo è una suite dedicata a Valle Aurelia, che è un quartiere
romano
limitrofo, sì. Ed è il quartiere da cui viene la mia famiglia. Una sorta di omaggio a vari eventi che hanno in qualche modo visto Valle Aurelia al centro del cambiamento di Roma diciamo dal secondo dopoguerra a oggi.
Prima lì era tutta campagna, come si dice.
Lì era è un quartiere molto interessante dal punto di vista storico, soprattutto Valle dell'Inferno, perché insomma viene chiamata così, ma sta a ridosso del Vaticano, ma era un posto che c'è un fiume preistorico che passava lì, è stata riserva per chi faceva mattoni o materiali per la costruzione. Mio nonno era fornaciaro ed era il quartiere delle fornaci, ce ne erano 19, ed era un quartiere interessante perché c'è stato anche un grande movimento di emancipazione operaia lì, per cui venne chiamata la piccola Russia dal compagno Lenin. E insomma è stato un esperimento di coordinamento sociale, di invenzione politica e sociale molto interessante.
E tu hai deciso di raccontarla in musica?
L'ho deciso di raccontare, ma attraverso lo sguardo delle foto di famiglia, cioè, o attraverso i racconti dei miei nonni, insomma.
E dicevi suite per clarinetto e piano, e il piano chi è?
Il piano è un'altra delle stranezze dell'esistenza. Il piano è Andrea Centra, che io ho conosciuto in veste di professore di italiano dei miei figli. Però un pianista classico che non aveva mai improvvisato. Ha cominciato a improvvisare con me, pianista di grande levatura tecnica e di grande genio compositivo per certi versi, con cui sto lavorando, adesso stiamo preparando un altro lavoro.
Quindi c'è molto anche di scritto in questo lavoro.
Questo lavoro c'è molto di scritto. Diciamo che nella pratica, che poi ha portato alla realizzazione del disco, molto dei confini della scrittura sono stati forzati dalla forte volontà di non rimanere ancorato alla partitura che avevo preparato, quindi sempre pronto a mischiare le carte.
E il frammento come si intitola?
Il frammento si intitola, e parla di contemporaneità, però si intitola Renato, perché Renato è Renato Cianca, un filo rosso che lega il quartiere in qualche modo a me e alla sua storia, perché comunque la generazione successiva dei miei nonni, ovviamente, che però è quello che ha scritto all'ingresso di Valle dell'Inferno: Valle dell'Inferno ora è sempre l'esistenza. Cioè questa cosa sul cavalcavia enorme che lui ha scritto al ritorno del suo servizio militare, quando nel 1981 le ruspe hanno buttato giù tutta la Valle dell'Inferno, le costruzioni di Valle dell'Inferno, e lui ha fatto tanto in modo e maniera di riprendersi il posto che fu dei nonni e ricostruirci la casa sopra.
Sentiamo. Eccolo. Molto bello, molto bello.
Beh, io ricordo che abbiamo ascoltato un estratto da Valle Aurelia con il nostro ospite Marco Colonna e con al pianoforte Andrea Centra. Ensemble Modo Antico diretto da Bettina Hoffman, questo era un madrigale profano di Girolamo Frescobaldi.
Bellissimo.
Amor ti chiama il mondo.
Bellissimo anche il titolo, fra l'altro, ma Amor sì. Ti chiama il mondo. Vorrei che mia moglie mi guardasse come Frescobaldi guarda lo spartito quando compone madrigali.
Dai, non fare così, ti succederà. You ain't nothing but a hand dog. Vera e propria pietra miliare del rock and roll, sì. Questo, no? Siamo nel 1956, ma qui noi gridiamo, non chiamate le cover. In realtà questa è già una cover.
Sì, come spesso succede per quanto riguarda il rock and roll bianco, poi in realtà andavano a pescare in un retaggio di altro tipo.
In questo caso da Big Mama Thornton, che esatto. Lo registrò 4 anni prima, nel 1952, ma poi il successo della versione di Presley fu tale da far
tanto
quasi...
che questa versione è quasi usurata dagli ascolti, nel senso che quando uno poi la sente è talmente affine ad ascolti che riguardano la pubblicità, le colonne sonore, eccetera, eccetera. Ma noi invece...
Noi l'abbiamo solo accennata per ricordarla al nostro pubblico e per proporre invece una versione, a mio parere, bellissima, che recupera un po', diciamo, lo spirito soul dell'originale, ma lo porta ad un livello superiore, almeno a mio parere. Didi Bridgewater, dal suo album del 2017, è dedicato appunto alle sue radici, Memphis. Memphis, Yes, I'm Ready è il titolo dell'album, dal quale ascoltiamo questa versione spettacolare, a mio parere, di Hound Dog.
Set me up now, baby. I got a story to tell about a dirty old dog. I was sniffing around me and everything. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. How you like that? You told me you was high class, but I can see through that. Yes, you told me you was high class, but I could see through that. And daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You ain't nothing but an old hound dog. Snooping around my door. You can
look cute all you want, but I ain't gonna feed you no more. I'm telling you, you better listen.
Perché preferisco non chiamarla cover.
Questa poteva andare a finire anche in Il mondo in levare.
Sì,
perché
volendo,
era
sì.
Anche una versione un po' reggeggiante.
Era
diciamo.
Molto bella, a differenza di ciò che arriva ora.
Infatti.
Purtroppo,
infatti.
Scusa Marco, ma abbiamo questo momento in cui noi
paghiamo pegno.
Sì. Ci ostiniamo a sostenere un collega, Gian Sergio Valeriani, che propone questa trasmissione dal titolo Note a margine. Oddio, propone, in realtà non è mai andata in onda.
No, non è andata in onda, c'ha anche questo nome che, non so, è strano che, cioè, io e te ci chiamiamo Sergio e Valerio e ci sia un Gian Sergio Valeriani.
Ma questo può essere questo un caso,
vabbè,
se vuoi,
sì,
però...
Comunque, ok.
Allora, lui ha confezionato questi trailer che lanciano appunto delle trasmissioni poi molto più lunghe che appunto forse speriamo non vadano mai in onda.
Noi però il trailer lo mandiamo.
Sì, oltretutto lui si permette di scegliere anche in base ai nostri ospiti, per cui il trailer di oggi parla di strumenti ad ancia, ma non lo so.
Sentiamo.
Note a margine.
Con la risoluzione votata il mese scorso dal Parlamento del Kirghizistan, si allunga la lista di paesi che hanno scelto di mettere al bando alcune tipologie di ensemble strumentali. Quartetti di sassofoni, in particolare, ma anche trii di corno di bassetto, quintetti di fagotti e più in generale gli ensemble di strumenti ad ancia semplice e doppia sono da tempo nell'occhio del ciclone, dopo la lunga serie di episodi violenti dei quali sono stati protagonisti. Strumenti miti e socievoli come solisti o nelle fila di un'orchestra, in branco diventano spesso irascibili e in qualche caso si abbandonano all'ultraviolenza, aggredendo innocenti coppie di strumenti ad arco e non solo. Di recente in Brasile, un quartetto di sassofoni ha rovinato gravemente un trombone, così, per futili motivi. Un fenomeno preoccupante di cui parliamo con il celebre liutaio fiorentino Tyler Pedrazzini, specializzato nella costruzione di clarinetti e sassofoni, e con il musicriminologo genovese Ludovico De Largo, coordinatore del reparto investigazioni timbriche di Pomezia. Ancia meccanica, a cura di Gian Sergio Valeriani. Sonorizzazione e montaggio Rico Selmer. Coreografia e protezione testimoni Viola Fagotti. Regia Giovanni Coltrano.
Note a margine.
Ogni volta che ne senti il bisogno, alle 15.30.
Rete 2.
Lo staff della trasmissione promette bene.
Ti piace,
in questo caso.
Sì, sì, ma non so.
Rico
se
Selmer.
Sì, e Giovanni Coltrano. Che dici? Ti era giunta notizia di questa ultraviolenza?
Ne sono da sempre sicurissimo.
Ah, sì.
È meglio tenerli sparpagliati.
Cioè, Harry Sparnaghi diceva: meglio di un clarinetto basso ce ne sono due, meglio di due ce ne sono tre. Infatti lui aveva un gruppo con 7 clarinetti bassi, 2 contrabbassi.
7 clarinetti bassi è tanta roba.
Sì, sì, sì. Ma sai, anche coi cani succede così, quando è uno da solo un conto, se sono in due fanno branco ed è pericoloso.
Hai notato che in mano a un musicista classico il clarinetto basso sembra quasi un altro strumento, un suono incredibilmente diverso, sonata di Ottmar Schück, in questo caso Bernhard Rüttlisberger.
Ora siamo di nuovo al momento del regalo che ci ha portato il nostro ospite, saranno tre alla fine e siamo alla seconda tappa, ma prima di introdurla io ti faccio un nome e un cognome, Andrew Cyril.
Sì.
E tu che mi dici?
Di quel gruppo di musicisti che in qualche modo ha non solo influenzato globalmente un certo modo di fare la musica, ma che comunque ancora oggi porta molta freschezza a questa musica, insomma, diciamo le musiche improvvisate tutte, non soltanto quelle genere.
Tu ci hai suonato in che contesto?
Sono del 2005 in a Città del Messico, in verità, e per un festival organizzato da Omar Tamez, un chitarrista messicano, figlio di un compositore messicano che aveva questo festival di musica contemporanea.
Cosa ti piace di lui, suonandoci anche insieme, oramai?
La caratteristica dei grandi, no? Ogni volta che mi è capitato di suonare con questi personaggi che prima erano soltanto fotografie e poi all'improvviso compaiono in carne ed ossa, la estrema naturalezza con cui il gesto musicale viene portato nella musica, no? E quindi diventa tutto molto facile, questo è. Sentire quel suono, quel modo di stare sul tempo, quel modo, quel drive dietro, no? C'è questa potenza proprio musicale messa dentro questo meccanismo che all'improvviso funziona meglio. Sì, quindi sì, è un po' questo.
Dunque dobbiamo ascoltare un altro brano tuo, sì. E da dove arriva?
Arriva da un disco che si intitola Era Ora. Perché è la prima testimonianza discografica della mia relazione musicale con Silvia Bolognesi, che comincia nel 2003 alla corte di Butch Morris.
Contrabbassista,
quindi questo è un duo clarinetto basso principalmente e contrabbasso, di musica completamente improvvisata, ma secondo questa linea il brano, insomma, sembra veramente poco improvvisato, ma è totalmente improvvisato. Era ora, perché insomma ci siamo detti che era ora che facessimo qualcosa,
perché era
insieme.
Passato molto tempo dal primo incontro.
Sì, sì, sì. Thank you.
molto bello, Marco Colonna, clarinetto basso, con Silvia Bolognese al contrabbasso, da un duo Era Ora, pubblicato nel 2022 da Fonte Rossa Records.
Esatto.
È successo? Scusa, ti ho detto mille volte di non pigiare bottoni sulla regia, così che è partito.
Beh, in realtà questa è la dimostrazione che appunto tutti i fili della musica si tengono insieme, perché noi abbiamo ascoltato anche in questa puntata matrici diversissime, no? La musica contemporanea, il jazz, in questo caso verrebbe da dire il rock, vista l'insegna del gruppo.
Sì,
eppure... e visto il fatto che loro sono dei campioni del rock industriale tedesco.
Stürzen den Neubauten.
E però invece il risultato era appunto che poteva essere anche una pagina di un compositore contemporaneo. Ma noi siamo quasi giunti in fondo
e vogliamo godere di un ultimo regalo sonoro che ci ha portato Marco Colonna.
Infatti.
L'ultimo viene da Unshaped Words, come per Valle Aurelia, edito da Folder Records, un'etichetta di Roma, e nasce dalla possibilità di un incontro estemporaneo con un paio di musicisti, uno canadese e uno americano, e insieme a due giovanissimi musicisti romani, che sono Giulia Cianca e Mario Cianca, che sembrano fratelli ma sono effettivamente compagni, nel senso hanno lo stesso cognome ma stanno insieme. Però i musicisti sono Gordon Gridina alla chitarra e al lud, e quello che è stato forse l'incontro più folgorante degli ultimi anni per me è quello con Matt Maneri,
violista
figlio di John Maneri, quindi grande teorico della microtonalità e conoscitore profondo delle musiche dell'est Europa, per esempio, scoperto. Quindi questo disco è una grande sessione live che poi è stata divisa in tracce. Thin Border è il brano che abbiamo scelto
e che adesso ascoltiamo. Prima però ti ringraziamo per esserci venuto a trovare,
Marco,
e ti intercetteremo anche dal vivo presto, magari anche in Svizzera,
perché no?
E allo stesso tempo noi invece ci salutiamo e ci troviamo tra una settimana, ma nel frattempo siate babilonici.